Capitolo 1. Dylan Steele, dando le spalle all'edificio a tre piani, si sedette a uno dei tavoli all'aperto del bar. Non era affollato. Da qui poteva vedere tutti quelli che entravano e uscivano dalla caffetteria, aperta fino a sera. Si stava facendo buio e l'aria era afosa, come nella maggior parte dei mesi estivi a Washington D.C., anche se era ancora metà giugno e le temperature non erano ancora salite al caldo insopportabile di agosto, Dylan sentiva rivoli di sudore scorrere lungo la schiena, facendo aderire la sua camicia casual alla pelle. Non era più abituato a questa umidità. Aveva trascorso gli ultimi 4 anni nel clima più fresco del Pacifico nord-occidentale e lungo il confine canadese, nascondendosi dai suoi nemici. Tuttavia, le circostanze gli avevano imposto di tornare a Washington D.C., nel luogo in cui tutto era iniziato e in cui doveva finire. Una volta per tutte. Dylan sorseggiò il suo caffè freddo, prima di posare il bicchiere di plastica sul tavolo rotondo da bistrò. Una candelina, posta in una ciotola di vetro riempita di sassolini di vetro multicolore, proiettava figure astratte, che danzavano al ritmo della fiamma tremolante, sul tavolo. Dylan faceva solo finta di guardare la candela, mentre in realtà lasciava vagare lo sguardo senza muovere la testa, senza far capire che stava osservando l'ambiente circostante come un falco. Valutando, analizzando, sempre allerta. Forse il suo occhio vigile era il motivo per cui gli era stato dato il nome in codice Hawk, il falco. Anche se il programma della CIA di cui aveva fatto parte non esisteva più, lui era ancora Hawk e avrebbe dovuto essere sempre vigile come un falco, se voleva sopravvivere. Il programma Stargate non esisteva più, ma questo non significava che anche i suoi nemici fossero scomparsi. Il suo nemico poteva essere seduto a uno degli altri tavoli da bistrò, o all'interno della caffetteria, o magari dall'altra parte della strada, in un'auto parcheggiata, a osservarlo, aspettando l'occasione migliore per colpire. Non era mai stato uno che si lasciava andare alla paranoia, ma sapeva quando tenere alta la guardia. Forse venire qui era una trappola, ma doveva correre il rischio. Sapeva anche che la sua sopravvivenza dipendeva dal fatto che la persona che lo avrebbe incontrato qui stasera fosse un amico o un nemico. Non gli era facile dare la fiducia a qualcuno, ma doveva fidarsi ancora una volta delle proprie sensazioni e sperare che l'istinto che lo aveva tenuto in vita negli ultimi 4 anni fosse ancora più acuto che mai. Incrociò le dita, sperando che gli anni passati lontano da Washington non lo avessero reso negligente, perché un momento di distrazione poteva significare la morte. Con la coda dell'occhio, Dylan vide un uomo uscire dalla caffetteria con una tazza di caffè e un pasticcino in mano. L'uomo era entrato nella caffetteria 3 minuti prima. Senza esitare, lo sconosciuto, che sembrava avere tra i 35 e i 40 anni, si diresse verso di lui, posò gli articoli acquistati sul tavolo da bistrò e si sedette con una tale disinvoltura che un osservatore casuale avrebbe potuto pensare che si incontrassero allo stesso tavolo ogni giorno. «Ehi!» disse l'uomo con i capelli scuri e un'ombra di barba. «Come va?» Dylan fece un brusco cenno di assenso, mentre la sua nuca formicolò per la consapevolezza. «E tu?» «Lo stesso!» Lo sconosciuto beve un sorso del suo caffè, prima di aggiungere. «Hai mai visto il film Zulu?» C'era Michael Caine come protagonista. Eccolo, il messaggio che lo identificava come l'uomo che avrebbe dovuto incontrare. Non che fosse necessario. La sensazione di pizzicore sulla nuca aveva già identificato lo sconosciuto. Dylan aveva provato per la prima volta la stessa sensazione quando aveva incontrato di persona Henry Shepard, l'uomo che lo aveva reclutato nel programma Top Secret della CIA. Era stata una rivelazione. «Ho visto Zulu solo pochi giorni fa», rispose Dylan, anche se non stava parlando del film, ma dell'uomo il cui nome in codice era Zulu. Zulu era il motivo per cui Dylan si era recato a Washington D.C. «È un piacere conoscerti finalmente. Io sono Ace». Dylan annuì, Poi si strofinò la nuca, non abituato alla sensazione che provava ogni volta che si trovava vicino a un precognitivo come Hatch. Era il modo in cui la natura faceva riconoscere i propri simili. Anche lui era un precognitivo, come Hatch e Zulu, e gli altri agenti del programma della CIA che era stato compromesso 4 anni prima e li aveva messi in fuga. «Zulu ha garantito per te», disse Dylan. «Ha detto che vuoi rimettere insieme il gruppo». Mantenne la voce bassa, mentre scrutava l'ambiente circostante, osservando la coppia del tavolo più vicino al suo che si stava alzando per andarsene. «Esatto. Mi ha detto che ti sei nascosto a Occidente per tutti questi anni. Strano. Non mi ha mai parlato molto di te». «Ha ragione», disse Hatch a bassa voce, prima di dare un morso al suo pasticcino. Dylan alzò il mento. «Per quale motivo?» «Sono il capo del gruppo, per così dire. Se prendono me, prendono anche gli altri e tutto quello che sappiamo. Non potevo rischiare di espormi». «Né cosa ti rende il leader?» Hatch sorrise. «Perché l'ho deciso io. Di nuovo divertente. Bisogna mantenere la capacità di ridere, ogni tanto. Le cose che stiamo affrontando sono troppo serie». Hatch non aveva torto. Quello che stavano affrontando era preoccupante. Persino pericoloso. E probabilmente impossibile da prevenire. Una visione da incubo di morte e distruzione. La visione del giorno del giudizio l'aveva chiamata Zulu. Sembrava che tutti gli agenti dell'ormai defunto programma Stargate la condividessero. «So cosa sei. Ma Zulu ha detto che altri hanno cambiato schieramento. Come posso fidarmi di te e come puoi tu fidarti di me?» chiese Dylan. «Il fatto che tu ti sia nascosto a Occidente negli ultimi 4 anni mi dice già tutto quello che ho bisogno di sapere. Né cosa sarebbe? Che sei ancora dei nostri. Non hai cambiato schieramento. Perché avrei dovuto, dopo tutto quello che mi ha dato Shepard?» Dylan scosse la testa. Henry Shepard, il leader del loro programma e lui stesso precognitivo, gli aveva dato un posto a cui appartenere, un motivo per non sentirsi uno scherzo della natura. Per la prima volta nella sua vita aveva sentito che qualcuno lo capiva. Ma ora quella persona non c'era più. «Sono felice che tu la pensi così». Hatch si chinò in avanti. «Ora la domanda è, vuoi partecipare?» Dylan lo guardò a lungo. «Dimmi una cosa. Quando Shepard ci ha reclutati, perché non ci ha messi tutti insieme, in modo che ci conoscessimo?» «Per proteggerci». Hatch si passò una mano tra i capelli. «Anche se credo che si sbagliasse. Siamo più forti insieme, non separati. Quanti sono, oltre a Zulu e a te, gli altri?» «Dalla nostra parte? Altri 3 per ora. Pensi che sia sufficiente?» «No. Ma con ciascuno in più che si unirà a noi, diventeremo più forti. Per fermare ciò che sta arrivando». «Hatch è a noi. Lo vedi anche tu?» «Sì, più spesso di quanto voglia ammettere. Perché le visioni che aveva su un evento catastrofico che doveva fermare stavano diventando sempre più frequenti. Come se l'evento dovesse accadere presto. Forse lavorando insieme a uomini che erano come lui, precognitivi con visioni di eventi futuri, potevano riuscire a impedire che questa visione diventasse realtà. Ma valeva la pena rischiare di fidarsi di qualcuno che non conosceva? Poteva mettere la sua vita nelle mani di quest'uomo? «Succederà presto», disse Alce, guardandolo dritto negli occhi. «Non ci resta molto tempo. Ci stai o no? Non so se posso fidarmi di te. Tu sai più cose su di me di quante io ne sappia su di te. Dammi qualcosa. Qualcosa che mi dica che tu sei ancora dalla parte del bene. Che vuoi ottenere giustizia per la morte di Shepard e fermare la persona che sta dietro a tutto questo». La mascella di Hatch si strinse visibilmente. «Sono suo figlio». Dylan fece un gran respiro. Non se lo aspettava. Zulu non gli aveva detto nulla, quando si erano incontrati nello stato di Washington, se non che un gruppo di loro stava cercando di scoprire chi avesse ucciso Henry Shepard e di far fuori il bastardo. «Non avevo idea che avesse un figlio», disse Dylan. «Mi ha adottato quando ha scoperto che ero come lui. Ero un ragazzo giovane, un orfano. Non mi opporrò mai a ciò che mio padre ha rappresentato. E non mi fermerò mai finché non avrò trovato il responsabile della sua morte». La convinzione nella voce di Alce fece stringere il petto di Dylan per la comprensione. Anche lui aveva amato Shepard e voleva giustizia per lui. Forse finalmente, a quasi 4 anni dalla sua morte, il suo assassino sarebbe stato assicurato alla giustizia.